Buongiorno a tutti e bentornati dalla Cina col furgone. Siamo di nuovo Chiara e Melania, sempre noi, sempre qui.
A tenervi compagnia con la Cina.
Esatto. Allora, la settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare di questo, dell'uomo del momento nella Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, che dopo aver fatto due mandati, realisticamente con il prossimo congresso del Partito Comunista Cinese otterrà il terzo, nel senso che è praticamente certo, ecco, il
Noi gliela
limite,
stiamo gufando.
esatto, noi non gliela stiamo gufando, il limite ai due mandati è stato tolto, la possibilità di apertura al terzo è stata data e c'è anche già stata una piccola purga interna a settembre, cinque ufficiali di medio-alto livello hanno perso il loro posto per accuse di corruzione. Quindi, insomma, ci sono buone possibilità che il ragazzo ce la faccia. E abbiamo cominciato a parlare, insomma, di chi è della sua vita. Quindi la settimana scorsa abbiamo dato proprio delle tappe banalmente di anni, dei temi di cui si è occupato, di quello che è stato il suo contributo principale all'ideologia, che è stato sulla relazione tra il partito e il popolo. Sì, non è arrivato alla sua elezione con un programma. Ecco, non è un politico occidentale, non deve partecipare a delle elezioni e vendere il suo programma alle persone. Quindi lui ha ricevuto prima la sua investitura a segretario e dopo ha passato il suo programma, che erano gli 11 punti programmatici con cui ci eravamo lasciati, figli tutti del mercato e della sua gestione.
Sì, infatti il primo punto è proprio il mercato.
Esatto.
Quindi dal 1949 in poi, in sostanza.
Sì. Nel 40, allora, premessa, la Cina premaoista era un paese poverissimo, ricordiamoci sempre questa cosa. È stato diviso tra potenze occidentali e anche meno, non così occidentali come il Giappone, che ha invaso la Manciuria nel 27. Signori della guerra, è molto difficile far crescere un'economia qualsiasi in tempo di guerra. In più, non era un'economia moderna, era un'economia prevalentemente agricola. Motivo per cui Mao, ancora quando era capo di sconosciuto di un soviet nel sud della Cina, aveva già deciso che in realtà il Partito Comunista Cinese avrebbe avuto una sua svolta personale. Dal punto di vista ideologico, si sarebbe staccato dal partito russo, dalle direttive del Comintern e avrebbe sostituito la rivoluzione operaia con la rivoluzione contadina. Cosa su cui poi la storia gli ha dato ragione, perché i primi anni di tentativi del Partito Comunista Cinese di fare proselitismo nelle città sono stati un vero disastro, anzi, addirittura a tutti gli ufficiali del Comintern e gli ufficiali, i membri del partito cinese che si erano formati in Russia sono stati tolti i ruoli di comando negli anni 30. Da lì poi Mao si è affermato come figura centrale nel partito. Quando lui è salito al potere, lo Stato è entrato in ogni area dell'economia e nel 57 il 95% dell'economia era guidata, decisa, pianificata dallo Stato. Che pianificò anche il famoso Grande Balzo in Avanti, che era un piano quinquennale che avrebbe portato la Cina allo stesso livello di prodotto interno lordo della Gran Bretagna. Si è
Si
sempre puntato
puntava
in
in
alto, o
alto.
quasi punta sempre in alto. In realtà è stato un vero un disastro, è risultato anche in una carestia. Quindi, dagli anni 60 poi sono state fatte delle timide riforme per correggere il tiro. In realtà, finché Mao poi è stato in vita, non è stato possibile fare delle vere aperture di libero mercato che abbiamo avuto con le riforme dei tardi anni 70 portate avanti da Deng Xiaoping. Negli anni 80 ci sono state le prime aperture alla libera competizione tra imprese. E in questo sforzo collettivo di ricostruire un'economia moderna partendo da zero, la grande star sono state le state-owned enterprises, quindi le imprese di proprietà dello Stato, che sono ad oggi hanno un ruolo importantissimo, perché l'abbiamo già detto anche la volta scorsa, sono il salvadanaio del partito. Okay? Il partito comunista cinese si identifica con la struttura statale, perché fa tutto lui, la controlla tutto lui, certo. Quindi l'esercito cinese, l'esercito di liberazione popolare o People's Liberation Army, come preferiamo chiamarlo, è di fatto il braccio armato del partito, guidato dalla Commissione Militare Centrale, che è una commissione all'interno al partito, e la parte civile, economica, sono queste imprese statali che lavorano in quelli che sono i settori chiavi dell'economia, quindi abbiamo l'energia principalmente, ma anche infrastrutture, produzione tecnologica dei beni più sensibili. E in questo processo quindi le imprese statali hanno subito una prima riduzione, ok? Riduzione, si è cercato di ridimensionarle in piccolo, proprio perché la Cina stava lavorando per diventare un'economia di mercato competitiva, quindi è stato prima eliminato il sistema delle unità di lavoratori, che era il sistema di organizzazione del lavoro in piedi ancora dal grande balzo in avanti, per cui i lavoratori erano organizzati a compagnie con delle quote di produzione da raggiungere, quindi un modello molto, molto sovietico, e si è cercato di diminuire il ruolo dello Stato e lasciare spazio alla libera imprenditoria, alla creatività dei cittadini. Però un problema con questa cosa: da un lato è appunto il potere non è solo militare, è anche economico. Per far funzionare le cose servono soldi, il partito ha bisogno di soldi, quindi per quanto queste imprese possano essere ridotte, non possono essere eliminate, anche perché controllano settori strategici. Certo. I settori strategici devono restare in mano allo Stato, e
quindi un po' di autonomia economica, un po' di statalismo.
Esatto, ma poi c'è un altro grosso problema, che i profitti, e questo si collega al secondo punto programmatico di Xi Jinping, che è la gestione di queste imprese. Queste imprese, per quanto ridotte, sono fonte di profitti, ma questi profitti quanto sono reali? Cioè queste imprese quanto sono davvero produttive? E qui torniamo alla questione filosofica del mercato, per cui la Cina e l'Unione Europea non si trovano. Qual è il limite al ruolo dello Stato nell'economia? Perché queste, e qua ci stiamo girando intorno, quindi arriviamo al punto. Il grosso problema di queste industrie è il fatto che i loro profitti sono resi possibili anche perché ricevono moltissimi fondi statali che permettono loro di tagliare i prezzi.
È stata la stessa cosa che ha fatto l'Unione Europea quando era il problema dell'agricoltura. Con l'agricoltura gli stati hanno fatto la stessa identica cosa, sovvenzionavano l'agricoltura, e poi si è visto infatti tutte le problematiche legate a questo, e credo sia più o meno simile.
Esatto. E quindi loro ricevono sovvenzionamenti enormi per dei profitti che non sono così proficui, e in più negli anni sono anche diminuiti, complici un po' di crisi economiche quelle ha nel mondo, anche il fatto che l'economia non è fatta solo di produzione di metallo e costruzione di strade, ma c'è anche l'economia dei servizi, che è la cosiddetta economia avanzata, che è quella che bisogna costruire, in cui loro non lavorano e in cui le imprese statali non lavorano di solito, ecco, sì. E i profitti sono diminuiti. E c'è anche la questione che chi entra a lavorare in queste imprese ad alto livello è collegato alla politica, quindi c'è tutta la questione dell'accessibilità, che è equa, non è equa, sto facendo arrivare a quel posto di comando strategico qualcuno che è lì perché è bravo, o è lì perché conosce qualcuno, è stato presentato, è nei circoli giusti. E la corruzione, perché chi gestisce queste industrie fa profitti enormi, magari anche alle spalle dello Stato, quindi ruba. Esemplare in questo caso è il caso di Zhou Yongkang, che ha fatto una carriera nell'industria del petrolio, gestita dallo Stato, quindi idrocarburi, e che si dice che potrebbe aver fatto sparire una somma che si aggira intorno ai 15 milioni di dollari americani.
Pochissimo.
Niente, no?
No, cioè, sì, sono gli spicci.
Esatto, no, ci vai a fare la spesa con quelli, no? Ti manca il pane, esci 15 milioni. E ci sono tutti questi problemi. Il fatto di avere accesso a questi network a 360 gradi, perché è un capitale di conoscenze, e qua fa molto Inghilterra georgiana e vittoriana,
sì,
no?
Sì.
Con, come si chiama? Con la signorina Bennet, no? Che deve sposare Mr. Darcy. Ma è povera, e non è povera solo di soldi, è soprattutto povera di capitale di conoscenze.
È lì che è il problema.
Esatto. Ma poi ci sono anche tutti questi fondi che si traducono in appoggio materiale e appoggio politico. E banalmente Zhou Yongkang era così potente, grazie ai suoi contatti nell'industria statale del petrolio e a tutti i soldi che aveva, le ricchezze che aveva accumulato, che si permise nel 2012 di votare contro l'espulsione di Bo Xilai dal partito. Bo Xilai era uno dei contendenti alla carica di segretario e poi presidente, e gara che ha perso perché la moglie è stata coinvolta in uno scandalo che ruotava intorno all'omicidio di un cittadino britannico, e però insomma gli dava una base di potere tale che si è potuto permettere di andare contro tutti gli altri squali del Partito Comunista Cinese. E quindi capiamo no, l'importanza di queste industrie. E nel 2001, dopo l'entrata della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, si è cercato di renderle più competitive in senso occidentale, e quindi sono state raggruppate poi in 75 conglomerati chiave che sono gestiti dal Ministero Centrale, ma si spingeva per dare spazio alla libera concorrenza e al libero mercato, finché non arriva la crisi finanziaria del 2008, che dà un bel calcio nelle reni a questo tentativo, e quindi fanno un ritorno in grande stile, perché invece grazie ai sussidi statali queste possono sopravvivere, possono continuare a produrre a bassissimo prezzo, almeno rispetto al resto della concorrenza, e quindi mantenere un afflusso di capitali in Cina. Nel 2010 addirittura vengono definiti non rimpiazzabili, irrinunciabili.
Si guadagnano il primo posto, in sostanza.
Esatto, sì. Però voi capite che per un paese che vuole avere un'economia moderna e riuscire a distaccarsi almeno in parte da un ruolo così importante dello Stato in quella che è la costruzione economica del paese, è importante, anche perché altro grosso problema di cui accennavamo già la volta scorsa, gli stipendi non stanno crescendo, il costo della vita cresce, la popolazione invecchia, una popolazione più anziana ha bisogno di più cure mediche. Tra l'altro anche in Cina c'è stata la cosiddetta transizione epidemiologica, quindi le malattie sono cambiate, non si muore più come si moriva una volta di, non lo so, la malaria o chi per essa. Le malattie sono le stesse malattie croniche che abbiamo noi, diabete, le malattie cardiovascolari, i tumori, che richiedono la partecipazione tra l'altro di più specialisti, di molti più esami, richiedono un'assistenza a 360 gradi.
Anche prolungata.
Esatto, assistenza che una volta ricadeva sulle famiglie, ma i network familiari non ci sono più, perché questo processo di apertura economica, di industrializzazione, ha portato tutti a lasciare le campagne, i luoghi di origine e trasferirsi dove il lavoro lo richiede, un po' certo, come succede da noi. Però mentre da noi in Italia forse un po' meno, però nel resto del mondo occidentale, io penso, non so, agli Stati Uniti d'America, al Regno Unito, così, tu ti trasferisci, insomma, e un po' t'arrangi. Lì invece l'idea del sostegno della famiglia, dei vicini, di chi ti conosce, è ancora molto molto importante.
Sì.
E quindi questa gestione del denaro, di chi può può guadagnare o meno da opportunità diverse a cui accesso, si collega al terzo punto, che è la tassazione. Tassazione che dovrebbe finanziare tutti questi servizi che una volta lo Stato riusciva a dare e che quindi compensavano un po' gli stipendi bassi. Ma adesso invece gli stipendi si abbassano, le tasse si alzano, cresce la disoccupazione e c'è il problema della distribuzione fiscale, perché il fatto che io partecipi con la tassazione è da un lato molto utile allo Stato, ma dall'altro c'è il problema di che la tassazione impone anche la rappresentazione. Cioè io pago per finanziare delle politiche, ma io su queste politiche poter dire la mia. Ok, Stati Uniti d'America, sono un po' la campanellina. E perciò come gestire questa cosa? Del fatto che c'è bisogno, questi fondi non possono venire solo da queste imprese statali, perché queste imprese statali sì, danno profitti, ma potrebbero fare meglio. Non possono fare meglio perché non possono essere tolte al partito. I soldi vanno presi da un'altra parte, ma queste persone in quale modo partecipano alla creazione della narrativa politica? In un sistema dove il partito vuole essere l'unica fonte di narrativa politica.
Quindi come fa il partito a far sì che le persone abbiano fiducia nel partito stesso? Se non lo può fare soltanto economicamente, si è visto come, perché a un certo punto la tassazione aumenta, gli stipendi diminuiscono, c'è tanta disoccupazione, c'è tanta anche anzianità del popolo, a quel punto deve cambiare il fulcro.
Esatto, e infatti ci spostiamo a quelli che sono i nuovi punti, che riguardano la crescita della Cina urbana e la gestione di come questa funziona. E la democrazia, per esempio, in stile cinese. Abbiamo detto che non c'è tassazione senza rappresentazione e quindi noi li facciamo partecipare, però li facciamo partecipare con alcuni paletti. È stata un po' come le zone economiche speciali, no? Che erano partite come esperimenti. Si è partito nelle zone più remote della Cina, dove non ci sono cose così importanti da rovinare, permettendo alle persone di partecipare alle elezioni locali dei comitati di quartiere, insomma, tutti quei piccoli gruppi di potere locale dove si prendono decisioni per il beneficio della popolazione. Ma non solo, addirittura tra il 2008 e il 2009 sono state fatte la nuova legislazione sul lavoro e anche la nuova legislazione sui contratti, che sono state fatte previe pubbliche consultazioni, sia fisicamente, quindi i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi su questi temi, che online. Quindi c'è stato chi ha detto la sua online, ha dato il suo tick tipo piattaforma Rousseau.
Sì.
Ok, e invece quelli che sono andati e hanno votato con la loro schedina sì o no. Un po' come quando qui in Veneto abbiamo fatto il nostro referendum sulla secessione, sull'autonomia. E quindi, per ora è ferma alle elezioni locali, però è comunque una forma di democrazia e che permette la rappresentazione.
Diretta,
esatto, è pluralità di opinione,
sì.
Esatto, e a questa si accompagnano altre due lotte. La prima è la riforma del sistema giudiziario e la seconda è la lotta alla corruzione, perché che senso ha che io cittadino partecipi alla creazione delle leggi se poi queste leggi non vengono applicate, e non vengono applicate perché c'è della corruzione che gira? Ora, la corruzione è una cosa molto nebulosa, non è la semplice mazzetta da qualche milione. Corruzione è anche il fatto che io abbia accesso a network privilegiati per ottenere le informazioni, per ottenere i permessi. Quindi c'è. E in un paese dove la percentuale di popolazione istruita continua a crescere, dove comunque il capitale di persone capaci c'è, perché è innegabile che ci sia, il fatto che alcuni possano avere la possibilità perché conoscono e altri no, è un sistema di giustizia, una questione, perdonatemi, di giustizia sociale che si fa sempre più sentire.
Certo.
In quest'ottica, il primo atto pubblico di Xi Jinping, che è stata la campagna delle tigri e delle mosche, è tremendamente importante. Allora, le campagne anticorruzione ci sono più o meno sempre, di solito però sono piccole e servono a fare fuori i politici. Sono un modo come un altro per liberarsi dalla concorrenza. Cambia il regime, c'è un nuovo capo, vuole mettere chi gli piace di più nei posti di potere che contano, quindi se la gente si toglie bene e se non si toglie c'è una piccola campagna anticorruzione. In questo senso la campagna di Xi Jinping è stata diversissima, ha coinvolto più di 1000 persone a tutti i livelli del partito e addirittura ci sono stati questi funzionari incaricati di indagare i casi di mala gestione che i cittadini sono stati invitati a segnalare e che andavano, facevano il loro tour nelle province, investigavano e facevano cadere le teste quando dovevano cadere. È stato un segnale enorme, la popolarità di Xi Jinping è esplosa.
Ma certo. No, perché la partecipazione popolare
è tremendamente importante, ma non solo, perché questo sistema mina quella che è l'efficienza della macchina statale, perché la macchina statale non è una semplice macchina amministrativa, è una macchina che deve creare consenso politico portando dei risultati, e io non posso portare dei risultati se non metto a fare il lavoro le persone giuste.
Certo.
Okay. E se non vado incontro ai bisogni delle persone. Ha un contraltare questa cosa, e lo Stato di diritto è una fonte di legislazione, quindi non c'è una fonte legislativa di fatto al di fuori del partito. Quindi come può il partito regolare se stesso?
È poco parziale, in sostanza.
Esatto, ed è di nuovo...
lui vuole la trasparenza nei sottoposti, ma non la applica nel partito.
In realtà la sta applicando nel partito.
Perché dici i sottoposti fanno
parte
del partito.
Esatto, perché i sottoposti, fanno parte del partito. Sempre la scorsa volta noi paragonavamo il partito alla Chiesa Cattolica. I funzionari locali del partito sono il parroco di quartiere, fondamentalmente, certo, che ha una certa libertà in come gestisce le cose, ma quando si tratta dell'ortodossia,
fine.
Non può uscirne, ecco, cambia ordinamento religioso, cioè cambia chiesa, insomma, andrà a fare il protestante, andrà a fare quello che vuole lui. Qui è la stessa identica cosa, quindi lo Stato di diritto proviene dal partito e questo è il partito che cerca di, che si impone di implementare tutte le regole, perché tutti questi problemi di mancanza di fiducia nel sistema giudiziario, in come vengono gestite le cose, questa perdita di capitale, nasce dal fatto che chi è in posizione di potere negli anni ha approfittato per avvantaggiarsene. Inclinazione umana che, secondo Xi Jinping, non ci può essere nel partito, certo, perché il partito è lì per servire il popolo.
È una democrazia pura, nel senso che loro sono lì per servire e per proteggere, tutelare gli interessi del popolo, che poi sono coincidono con gli interessi del partito, o perlomeno
vengono fatti coincidere. Su certo. Democrazia pura non ho le mie riserve, però c'è il fatto che l'influenza, abbiamo sempre l'impressione, no, che loro facciano, che venga fatto, venga il programma politico venga deciso in queste stanze da eminenze grigie lontane dal popolo. In realtà l'influenza dell'opinione popolare si sente, cioè si fa sentire, e non è solo per la legislazione sul lavoro e la legislazione sui contratti. Nel 2005, mi sembra, ci sono state proteste pesantissime fuori dall'ambasciata giapponese dopo un caso che era scoppiato, che riguardava dei businessmen giapponesi e la loro condotta in Cina, e le proteste popolari sono state tali che sono poi saltate affari milionari con aziende giapponesi che sarebbero state utili in realtà per lo sviluppo del paese. Quindi, cioè, quando se non so se a qualcuno è capitato, però insomma a me è successo parlando con persone cinesi che dicono: ma noi la democrazia ce l'abbiamo, noi andiamo a votare.
Infatti.
Cioè, tecnicamente loro non sono in un sistema pluripartitico, però la loro opinione ogni tanto viene chiesta. Quindi poi quanto sia democrazia, cosa sia democrazia, però ecco insomma se noi avessimo una lista di requisiti, cioè abbiamo una lista di requisiti per definire la democrazia, uno di questi ce l'hanno, cioè su alcune cose l'opinione viene richiesta.
Sì, sì.
E questa partecipazione popolare è aumentata in modo esponenziale con le nuove tecnologie, quindi la Cina ad oggi è una delle realtà più, delle società più informatizzate che ci siano, ok? Cioè chi è andato là lo sa, si fa tutto con WeChat, c'è il portafoglio su WeChat, ti chiami il taxi con quello, paghi con WeChat, Satispay a confronto è...
Tesla o perlomeno Elon Musk vorrebbe mutuare questa piccola chicca che non c'entra in realtà poco, vorrebbe mutuare il sistema WeChat inventato dalla Cina in Twitter, quindi allargare Twitter come WeChat. Infatti lui diceva appunto che di nuovo non c'è niente, che già la Cina l'aveva inventato un bel po' di tempo fa.
Esatto. E sono riusciti in questo, visto, insomma, come penso che abbiano già capito tutti gli ascoltatori, qua la vera lotta è per il controllo della narrativa politica. E quindi per mantenere il controllo i social media sono stati sinizzati, quindi non c'è WhatsApp, c'è WeChat. E Xi Jinping è stato il primo leader che ha avuto bisogno di una strategia digitale. Sono famosi, insomma, queste persone, alcune stipendiate, altre no, che segnalano commenti contro il partito, però è proprio per il grande, per la varietà della lingua cinese, per il fatto che sotto lo stesso si possono fare moltissimi giochi di parole, sempre su internet in realtà si organizzano gli attivisti, vengono fatte girare moltissime storie scandalistiche sui politici di livello più o meno alto, che poi le pagano o meno. E di nuovo la riforma del sistema giudiziario di cui parlavamo prima serve a riportare sotto il controllo dello Stato anche questa polizia nei confronti di quelli che sono i membri del partito che fungono da burocrati. Lo stesso Xi Jinping, per evitare problemi in questo senso di favoritismi, di corruzione, di aver oltrepassato le linee giudiziarie, quando divenne segretario del partito a Shanghai, impose al fratello di lasciare la città. Lui a Shanghai non ci doveva andare, non doveva fare affari lì non ci doveva lavorare. Non voleva che venisse fuori qualsiasi voce di corruzione, perché poi quando scoppiano questi scandali, non scoppiano per un'indagine, partono prima da internet. Che è anche il punto di partenza di organizzazione di quelle che sono alcune dei grandi sfide alla sicurezza cinese, tipo il Tibet o lo Xinjiang, sono tutte questioni che vengono discusse anche online, dove le persone fanno attivismo online, ma senza andare su di loro. Il lockdown di Shanghai, di qualche mese di maggio-giugno di quest'anno, i video delle persone che protestavano sono uscite da Shanghai e sono arrivate anche sui nostri social.
Sì, sì, non sono chiusi fra di loro e basta, insomma.
No, 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 è un continuo gioco al gatto al topo.
Sì. Alla fine. Dopodiché abbiamo anche...
Sempre Xinjiang, Tibet, la SARS, perché c'è un punto intero dedicato a tutte quelle che sono le nuove sfide alla sicurezza della Cina. E il vero problema, di nuovo, più che gestire le sfide, ok, perché gestirle la gestione viene lasciata al burocrate di livello più o meno alto che si ritrova la patata bollente in mano, è decidere quali sono queste minacce. Quindi è stata creata la National Security Commission, questa commissione per la sicurezza nazionale, il cui scopo è appunto convincere tutti che sì, noi ci dobbiamo occupare di questa cosa. È anche vero che è stata creata giusto in tempo, perché tra il 2013 e il 2014 c'è stata una serie di attacchi terroristici di cui la notizia non è arrivata su tutti i giornali, e portate avanti da cittadini scontenti e soprattutto dello Xinjiang. Quindi a novembre del 2013 c'è stato un attacco, una macchina è andata a schiantarsi sotto il faccione di Mao in piazza Tiananmen. Oppure tra aprile e maggio del 2014 c'è stata un'autobomba ad Urumqi, che è la capitale dello Xinjiang. E un altro caso che aveva scosso particolarmente l'opinione pubblica cinese era stato quella delle persone venivano pugnalate nelle stazioni a Kunming, sempre a marzo del 2014. Quindi tutte queste minacce alla sicurezza portate avanti da gruppi sempre più scontenti della gestione cinese che protestano anche in questo modo. E questo si aggancia quindi all'integrazione delle minoranze, l'integrazione che Pechino pensava di poter fare solo tramite il benessere economico. Ok, un po' il suo ragionamento nello Xinjiang è che loro non stanno portando avanti nessun genocidio, loro si stanno impegnando per far crescere la regione, integrarla nel sistema cino, svilupparla economicamente. E per carità, è vero che effettivamente la regione ha visto anche una crescita economica. È vero anche che alla popolazione locale la crescita economica importa meno della possibile perdita di quello che è tutto il loro capitale culturale. Ma questo si riaggancia di nuovo alla questione della fonte di legittimità di potere e della narrativa, perché il partito non vuole che ci siano fonti di autorità al di fuori di esso. E invece in queste regioni si cercano, ci sono fonti alternative, ci sono idee alternative. Ecco, e tutte queste questioni di cui abbiamo parlato rientrano poi nel nuovo contratto sociale, perché il primo contratto sociale, possiamo dire, fatto da Mao, era per unificare il paese e renderlo grande. E si è esteso poi nella Cina di Deng Xiaoping e dei suoi successori, per cui rendere il paese grande e moderno significava renderlo ricco, dargli il capitale tecnologico. Questa cosa è stata fatta, ma fatto questo, il partito ha bisogno di un nuovo contratto sociale per affacciarsi al XXI secolo e restare in sella, ecco, restare al top. E questo è quello che si è messo in mente di fare Xi Jinping, il programma di Xi Jinping, quando si è affacciato al suo nuovo ruolo. Ancora 2012-2013. 10 anni dopo, lui può dire di aver sradicato la povertà, i critici esteri non hanno proprio un'opinione così positiva del suo operato, ecco. Non perché la povertà estrema in Cina non sia stata sradicata, però si parla di un mixed record, non sono solo successi. Per chi fosse interessato a leggere qualcosa di più, il China Leadership Monitor dello Hoover Institute ha pubblicato recentemente un articolo in cui analizzano la performance economica di Xi Jinping, se volete vederlo. E quindi le prossime questioni sono non solo la corruzione, ma anche il management delle risorse a 360 gradi, quindi come si misurerà la nuova Cina con l'ambientalismo, protezione dell'ambiente, andranno incontro a una catastrofe climatica oppure a una catastrofe della salute, a un'altra pandemia, o sacrificheranno l'economia?
Queste sono domande.
Esatto, e queste sono le domande a cui potremo cominciare a dare una risposta una volta finito il congresso, che comincia il 16 ottobre, e dopo il congresso ci saranno nuovi punti programmatici.
Grazie mille, noi vi ringraziamo di averci ascoltato
per ben 35 minuti ormai.
Quasi.
E bene, auguriamo a tutti buona giornata o buona serata.
Ciao a tutti.